sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 GB di RAM con processore Intel Core i5 è tuo a 529 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
Controfalsi, falsi allarmi, falsa partenza, falsa riga, falsi magri, false apparenze, passi falsi, falsi miti, falsi storici, false promesse, false lacrime, carte false, false generalità, false scuse, false carezze, falso profeta, falsa testimonianza, falsari, falsi invalidi, falsi in bilancio, falsi amici. Ah, acqua vera, vera come la bevi.
One Podcast.
Sembrano tutte cittadine tranquille, sembrano tutte persone comuni, fino a quando il mistero non le avvolge e cambia ogni cosa. Sono delitti invisibili, i crimini della porta accanto. Storie inedite di omicidi e sparizioni che forse non avete mai sentito prima. Io sono Elisa True Crime e insieme alle voci dei protagonisti vi racconto alcuni degli oscuri segreti di un'Italia che non conoscete. La storia che sto per raccontarvi oggi è una storia di provincia. Una di quelle storie ambientate in uno dei tanti piccoli, minuscoli paesini che compongono il nostro territorio. Invisibili, dimenticati piccoli luoghi, dove sotto l'apparente tranquillità si celano invece, spesso, misteri, segreti e morte. Questa è la storia di Guerrina Piscaglia e padre Graziano. Caraffaello, un piccolo paesino di 200 anime nell'Appennino tosco-romagnolo. 1 maggio 2014, ore 14 circa. Una donna cammina a passo spedito lungo la via Marecchiese. Si chiama Guerrina Piscaglia.
Lei era vestita in un modo particolare, nel senso che, contrariamente ai mesi precedenti, che appunto si vestiva in modo abbastanza trasandato, quantomeno non era attenta, quel giorno era truccata, aveva i capelli a posto, era vestita molto bene e quindi viene vista incamminarsi per la Marecchiese. Più testimoni vedono il 1° di maggio passeggiare Guerrina Piscaglia per la Marecchiese. L'ultima persona che vede Guerrina Piscaglia è la suocera Giovanna Cremoni, che la vede imboccare la strada per la canonica. Poi dopo, da quel momento, Guerrina Piscaglia non viene più vista da nessuno.
Guerrina Piscaglia nasce a Nova Feltria, in provincia di Rimini, il 24 ottobre 1964, ma si sposta a vivere, nel corso degli anni, a Caraffaello, un piccolo paesino nell'estrema provincia di Arezzo. Si tratta infatti di una vera e propria exclave toscana in terra romagnola, un unicum, o quasi, in Italia, una piccola fetta di una regione, completamente immersa però in un'altra regione. Non sto qui a dilungarmi, amici, sul perché quel piccolo lembo di terra appartenga alla Toscana e non all'Emilia-Romagna. Vi basti sapere che si tratta di un piccolo paese di montagna di circa 200 anime. Un paesino in cui c'è un unico bar, una sola edicola, una chiesa e dove tutti sanno tutto di tutti. Guerrina si sposta a Caraffaello perché nel 1991 si sposa con Mirko Alessandrini e dal loro matrimonio nascono due figli. Lorenzo, un bimbo con gravi problemi di salute che non lo rendono autonomo, e un secondo che muore pochi giorni dopo la nascita. Un evento, questo, che segna in modo tragico la relazione tra Guerrina e Mirko. Il matrimonio, infatti, all'inizio felice, si va poco a poco sfaldando. Dopo la morte prematura del secondo figlio, Mirko inizia ad avere problemi con l'alcol, a cui si aggiungono anche difficoltà finanziarie che rendono la situazione della coppia ancora più difficile e complicata. Guerrina viene descritta come una donna timida, introversa, appesantita dagli anni e da una vita difficile. Molto spesso è triste, ma è legatissima al figlio Lorenzo, da cui non si separa mai. Una donna con pochissime possibilità di svago, che non fossero quelle della sua vita abbastanza abitudinaria, vissuta in un paesino lontano da tutto. Una donna timida, taciturna, insicura, non ha la patente e non si sposta mai, neppure con i mezzi pubblici, Soltanto accompagnata dal marito, va di tanto in tanto a trovare le sorelle rimaste al paesino di Nova Feltria. Abbiamo intervistato Luca Serafini, redattore de Il Corriere di Arezzo, uno dei giornalisti che ha seguito maggiormente il caso di Guerrina.
Guerrina era sempre insieme al marito, di fatto, insieme al marito Mirko e al figlio Lorenzo, per il quale praticamente viveva. Un rapporto simbiotico viene definito da chi la conosceva. Guerrina non guidava la macchina, non prendeva mezzi pubblici. Il suo orizzonte era compreso tra Caraffello e Nova Feltria, dove stanno le sorelle e le nipoti, e qualche gita tutt'al più. Con il marito Mirko aveva la casa a Caraffello, vicino a quella dei suoceri. Anche i suoceri erano un punto di riferimento solido per Guerrina. È emerso comunque che Guerrina avesse avuto atteggiamenti tali da cogliere in lei un senso di insoddisfazione, da sognatrice però.
Guerrina, insomma, è una sognatrice che sembra stufa della sua vita. I problemi con il marito, la vita ripetitiva in uno sperduto paesino di montagna. Tutto questo sembra renderla insoddisfatta. Nell'estate del 2013, però, tutto improvvisamente cambia, perché a Caraffello arriva un nuovo parroco, un personaggio che avrà un ruolo centrale in questa storia. Si chiama Alabi Cumbaio Grazien, che da adesso in poi, per semplicità, amici, chiamerò Padre Graziano. Ha 44 anni e viene dal Congo. È il nuovo vice parroco della piccola chiesa di paese, arrivato, assieme ad altri due frati suoi connazionali, per sostituire il vecchio sacerdote. I nuovi arrivati portano un modo tutto nuovo di celebrare messa, un modo a cui i parrocchiani del piccolo paesino non sono per nulla abituati. Eccone un estratto per farvi capire meglio.
Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno.
Buongiorno.
Penso che avete fatto la colazione. È vero?
Sì.
Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno.
Buongiorno.
Preso sia
shalom.
Quella che avete sentito è la voce di Padre Graziano, un uomo di chiesa completamente diverso da tutti quelli passati negli anni da Caraffello. E Guerrina viene inesorabilmente attratta da questa ventata di novità arrivata per caso in paese. Sempre Luca Serafini.
Padre Graziano porta in quella comunità una ventata nuova, perché è allegro, sorridente, capace di trasformare la messa in una festa con colori, suoni, prediche vivaci, sa stare in mezzo alla gente, ha anche un certo fascino appunto sulle parrocchiane. La famiglia Alessandrini, cioè i suoceri di Guerrina, spalancano le porte a questo parroco, spesso lo invitano a tavola con loro. Mirko, il marito di Guerrina, fa da autista a padre Graziano, il quale riesce a stabilire un vero feeling con Guerrina, perché fa molti complimenti a lei, la sprona a prendersi cura del suo aspetto, la fa sentire importante.
Non tutti però la pensano come Guerrina. C'è anche chi, maggiormente legato ad un modo tradizionale di dire messa, non si dimostra contento dell'arrivo di questi nuovi preti così poco ortodossi. Arrivano così diverse lamentele alla curia locale rispetto ai nuovi arrivati, ma tutto questo, come vedremo, non sortisce alcun effetto per il momento. Anche perché il resto della cittadina si dimostra invece felice dei nuovi parroci e, in modo particolare, Guerrina e Mirko costruiscono da subito un ottimo rapporto, soprattutto con Padre Graziano. Mirko presta saltuari servizi alla chiesa del paese, come autista e factotum, mentre Guerrina si lega sempre di più al parroco congolese. Frequenta spesso la canonica anche assieme a Lorenzo, il figlio della donna, a cui Padre Graziano insegna ad usare il computer. Il parroco poi va spesso a casa della coppia, a cena o più semplicemente per fare due chiacchiere. nasce un rapporto che si fa via via sempre più stretto, sempre più profondo. Un rapporto diverso rispetto a quelli classici che si instaurano tra parrocchiani e parroco. Nel dicembre 2013, Guerrina si opera di ernia ombelicale a Rimini, rimanendo alcuni mesi in convalescenza dalle sorelle a Nova Feltria. E una volta ripresasi dall'intervento, sembra cambiare. Inizia a curare maggiormente il suo aspetto fisico, fa lunghe passeggiate per perdere peso, si veste più spesso in modo elegante. La relazione tra Guerrina e Mirko, intanto, continua a deteriorarsi, mentre lei sembra cambiata, diversa. In paese si inizia a mormorare sul suo rapporto speciale con padre Graziano, ma nessuno ci bada troppo. Sembrano solo chiacchiere di paese, almeno per il momento. Intanto arriva il 1 maggio 2014. È un giorno di festa, ma la giornata è uggiosa quel giovedì. Guerrina e Mirko arrivano a Ca' Raffaello da Nova Feltria di buon mattino, intorno alle 9:30. Mirko inizia a tagliare l'erba di casa, mentre Guerrina si reca dalla suocera per farle la tinta ai capelli. E poi le due donne preparano insieme il pranzo. Alle ore 12:30 circa, Guerrina, Mirko e i suoi genitori mangiano tutti insieme proprio a casa di questi. E una volta finito il pranzo, Benito, il padre di Mirko, come da tradizione, si appisola sul divano per circa 15 minuti, mentre Guerrina e sua suocera Giovanna sparecchiano la tavola e mettono in ordine. Mirko intanto saluta la famiglia perché deve lavare la macchina di padre Graziano. Nel pomeriggio infatti deve accompagnare il parroco in un paese vicino per un funerale. Benito e Giovanna invitano invece Guerrina ad andare con loro a Casteldelci, un altro paesino dei dintorni dove ogni 1 maggio si svolge una grossa fiera che attira persone da tutta la zona. Guerrina però rifiuta. Dice ai suoceri che deve andare a casa a stirare, ma non è così. La donna se ne va e la suocera la vede prima parlare con Mirko, mentre questo sta lavando la macchina, e in un secondo momento, intorno alle 14, la vede incamminarsi sulla strada Marecchiese, in direzione della canonica. Strano, pensa. In genere Guerrina, quando va a camminare, prende la direzione opposta, quella verso Badia Tedalda. E poi è vestita in modo elegante, molto più elegante del solito. Indossa una camicetta fantasia, una gonna beige, degli stivaletti bassi e una borsa a tracolla blu. Intorno alle 14:30, poi, sempre la signora Giovanna, vede dalla sua casa padre Graziano, intento a parlare, nei pressi della canonica, con un'altra parrocchiana. Mirko intanto, dopo aver lavato la macchina, si dirige verso le 15 in chiesa, dove ha appuntamento proprio con il sacerdote per accompagnarlo prima ad officiare un funerale e poi ad una messa nei paesi limitrofi. Il prete però si fa attendere e poi, una volta partiti, chiede a Mirko di tornare indietro per prendere un libro che aveva dimenticato e così i due arrivano con un certo ritardo all'appuntamento. I due uomini passano la giornata insieme e, terminata l'ultima funzione, decidono di mangiare qualcosa in un bar. Sono le 18:30 circa. Nel frattempo, però, a Ca' Raffaello, Guerrina non si trova. I suoceri iniziano a telefonarle, ma il suo cellulare non risulta raggiungibile. Mirko stesso prova a contattare telefonicamente la moglie, ma si accorge di non avere soldi per chiamare, così prega padre Graziano di fargli usare il suo telefono. Due telefonate alle 19:01 e 19:06, anche queste senza esito. Il telefono di Guerrina risulta spento. Benito, il suocero della donna, si mette a cercarla, ma non riesce a trovarla. Prima si reca a casa sua e del figlio Mirko, ma lei non c'è. Poi si dirige in canonica e infine da alcune signore del paese dove di tanto in tanto la donna era solita recarsi. Di Guerrina però nessuna traccia. A quel punto l'uomo chiama i carabinieri che arrivano in paese intorno alle 21. Il comandante, Pietro Rizzo, effettua una prima ispezione presso la casa di Guerrina e del marito, non rilevando nulla di interessante, e in seguito inizia a parlare con lo stesso Mirko, che nel frattempo è rientrato a casa. Ed è qui che l'uomo parla per la prima volta di un uomo noto come il marocchino di Gubbio, un ambulante con una Twingo gialla passato il giorno prima da Car Raffaello, a cui Mirko addebita la responsabilità della fuga della moglie. Mirko aggiunge anche di andare a parlare con padre Graziano per avere conferma della cosa, e quando il maresciallo dei carabinieri si reca in canonica, il prete conferma la versione del marito della donna, dicendo di aver percepito espressamente un'intesa tra Guerrina e il marocchino di Gubbio.
Comunque si fanno delle ricerche, si guarda sotto i ponti, ai bordi delle strade, con le torce, viene trasmessa anche una segnalazione per i canali ufficiali delle forze dell'ordine. Però di fatto tutto rimane avvolto nel buio di Ca Raffaello.
Come dice giustamente Luca Serafini, tutto resta avvolto nell'oscurità, da cui sembra impossibile poter scorgere la verità. Di Guerrina non ci sono tracce, ma tutti pensano ad un allontanamento volontario della donna. E sfortunatamente sarà questa la tesi principale per tanto, troppo tempo, come vedremo. Intanto, mentre proseguono le ricerche della donna scomparsa, che vede coinvolta l'intera cittadina, il suo telefono comincia a dare segni di vita. Segni che però sembrano da subito alquanto sospetti. Il 1 maggio alle 17:26, il telefono di Guerrina invia infatti un messaggio a padre Okeke, un prete nigeriano vicino a padre Graziano, con su scritto: «Scusa! Dite a mio marito, vado a Gubbio con mio amoroso marocchino, che è venuto ieri a casa. Sono stanca di Mirko, torno domenica per prendere Lorenzo». Un messaggio strano. Intanto c'è l'errore grammaticale in cui scusa viene scritto con la Z e non con la S. Marocchino poi è scritto con una sola C e non con due, come sarebbe corretto. E poi, ancora più strano, il termine moroso, tipico di quelle zone, però è scritto nella forma sbagliata amoroso. Un errore molto particolare e che suona da subito come molto sospetto. Sempre il 1 maggio, anche il cellulare di un certo Dawit Tades riceve un messaggio con questo testo: «Io ti ho chiamato e siccome non hai risposto, vado a Gubbio con il marocchino». Ma chi è Dawit Tades? Tades è un uomo che lavora al ristorante Nido d'Aquila di Badia Tedalda, locale dove ha modo di conoscere Guerrina, il marito Mirko e in seguito anche padre Graziano. Questa conoscenza, che per lui rimarrà sempre superficiale, riveste invece una discreta importanza per Guerrina, la quale vorrebbe approfondire questa conoscenza, chiedendo e ottenendo il suo numero di telefono. È così che dall'ottobre del 2013 comincia ad inviare all'uomo SMS sempre più insistenti, che non si limitavano a richiedere un rapporto d'amicizia, ma che si spingevano oltre dicendo di volergli bene e chiedendogli veri e propri rapporti sessuali, tanto da costringere il giovane a non rispondere più. Questo fino al febbraio del 2014, quando Guerrina, vedendo che Tades non risponde alle sue sollecitazioni, anche perché è sposato, smette di inviargli messaggi. Il 2 maggio poi la suocera di Guerrina riceve un messaggio che però leggerà soltanto il 13 dello stesso mese, dove c'è scritto: «Sto bene, adesso non posso chiamare, Mirko mi stanca, torno presto a prendere Lorenzo». Anche qui però qualcosa non torna, perché Guerrina non inviava mai SMS alla suocera, con cui invece comunicava soltanto con sporadiche chiamate effettuate sempre e soltanto verso il suo telefono di casa. Il 10 maggio, poi, dal telefono di Guerrina, parte un altro SMS diretto a Burioni Maurizio, un suo conoscente e parrocchiano residente a Caraffaello, con scritto: «Ti ho mandato messaggio perché mi fido, ma sono delusa. Hai invitato qualcuno a casa tua e hai parlato male di un uomo di Dio per la mia situazione. Nessuno di lì mi ha fatto sparire. Sono dal mio amoroso. Bisogna avere timora di Dio che dire bugie. Nel nome di un uomo di Dio non ti manderò più messaggio. Sei bugiarda e piena di falsità». Un messaggio anche questo molto strano. Di nuovo l'errore sul termine amoroso. E poi quel timora di Dio non sembra scritto da Guerrina, ma richiama invece fortemente uno dei modi di dire utilizzati spesso da padre Graziano. E poi perché inviare proprio quel messaggio? Questi indizi iniziano lentamente a cambiare la percezione delle forze di polizia riguardo alla scomparsa di Guerrina. L'allontanamento volontario perde, ogni giorno che passa, sempre più credibilità come tesi investigativa. Nel frattempo, il 2 maggio, un'amica della nipote di Guerrina sostiene di averla vista a Nova Feltria. Racconta di essere andata verso l'ufficio anagrafe e qui di aver visto una donna che le sembrava la stessa Guerrina, con indosso una felpa grigia, con il cappuccio a coprirle la testa. La testimone si dimostra inizialmente convinta del suo avvistamento, ma nel corso del tempo ritratta, sostenendo invece di essere rimasta suggestionata dalla notizia della scomparsa della donna. Insomma, anche questa pista non porta da nessuna parte e il mistero sembra infittirsi ogni giorno di più. Resta solo il marocchino di Gubbio, ve lo ricordate? Si tratta di un ambulante che il giorno prima della scomparsa della donna si era trovato a passare da Caraffaello per vendere qualcuno dei suoi prodotti. Arrivato in paese, era stato invitato ad entrare in casa della stessa Guerrina, mentre al suo interno si trovavano già il marito Mirko e padre Graziano. I quattro a quel punto avevano bevuto una birra insieme, avevano parlato un po' e poi si erano salutati. L'uomo, indicato dal marito Mirko come il possibile responsabile della scomparsa di Guerrina, tesi questa confermata anche da padre Graziano, viene rintracciato in breve tempo, ma risulta provato che il 1 maggio, il giorno della scomparsa della donna, si trovasse tra Gubbio e Umbertide, lontano da Caraffaello. Impossibile quindi che fosse in qualche modo coinvolto nella scomparsa di Guerrina. Insomma, molto semplicemente è stato tirato in ballo, ma non ha alcun reale legame con tutta questa storia, se non la sfortuna di essersi trovato il 30 aprile a Caraffaello e di aver bevuto una birra con Guerrina, Mirko e padre Graziano.
Un allontanamento è sempre un'iniziativa che spiazza, quindi tutto ci può stare. Però, pensandoci bene, Guerrina non aveva la patente, non sapeva guidare, non prendeva mezzi pubblici, non aveva punti di riferimento alternativi alla stretta cerchia familiare. I tabulati ci diranno che gli unici scambi e molto fitti li aveva con padre Graziano. Di questo fantomatico, anzi reale, marocchino di Gubbio, perché poi verrà individuato, non esiste nessun tipo di colloquio, di scambio di messaggi e nulla. E poi verrà chiarito che lui era stato lì a prendere una birra proprio assieme a padre Graziano e a Guerrina, come sapevamo incline a queste figure un po' di colore, aveva declinato qualche parola di complimento, ma nulla più, era finito tutto lì. Quindi il fatto dell'allontanamento volontario non è proprio convincente, anche se poi prenderà piedi. All'amica Mirella, prima di pranzo, Guerrina aveva detto che si sarebbero dovute vedere presto perché lei doveva raccontarle delle cose. Si erano quindi date appuntamento. Il suo programma della giornata era tornare a sera a Nova Feltria. C'era il figlio Lorenzo che l'aspettava e lei mai e poi mai lo avrebbe lasciato solo. Non aveva poi soldi, non aveva una capacità di progettare una fuga perfetta. E poi dopo, a complicare tutto, il 2 maggio c'è stato un avvistamento che si è rivelato falso proprio a Nova Feltria, una ragazza che disse di averla riconosciuta, poi invece è stato dimostrato che non era lei.
Insomma, l'allontanamento volontario della donna con il passare del tempo non sembra più un'opzione tanto credibile. Intanto non si è mai davvero rifatta viva per rivedere il figlio Lorenzo, con cui era legatissima e con cui aveva un rapporto definito simbiotico da molti dei suoi conoscenti. In secondo luogo, la pista del marocchino di Gubbio si è sciolta come neve al sole. E poi ci sono quei messaggi. Messaggi che iniziano a mettere nella testa degli investigatori l'idea che Guerrina possa non essere più in vita, o comunque quantomeno non più in possesso del suo telefono, che sembra passato in mani diverse dalle sue, visto l'utilizzo strano e anomalo dell'apparecchio. Tutti aspettano il ritorno di Guerrina, convinti che si sia allontanata di sua spontanea volontà perché è stanca della sua vita. L'estate trascorre quindi nell'attesa di qualche novità, che però non arriva, finché alla fine di agosto la situazione prende una piega completamente inaspettata.
Le indagini partono dopo dei solleciti, in particolare lo zio di Guerrina, Silvano, invita la procura a capire cosa possa essere successa a questa donna che da sola non sarebbe andata proprio da nessuna parte. La procura di Arezzo comincia a svolgere dei primi accertamenti nel luglio, poi ad agosto diventano più stringenti, a settembre esplode proprio il caso. La prima cosa che si fa in questi casi è il controllo dei tabulati del cellulare, e l'esito dello storico del telefono di Guerrina è sorprendente. Viene fuori un numero impressionante di contatti con il prete, 40 al giorno, si parla nel 2013 di oltre 2000, che poi raddoppiano nei mesi che vanno dal gennaio al primo maggio. E proprio quel primo maggio c'è stato uno scambio frenetico di messaggi a partire appunto dalle prime ore del mattino. Tutto poi finisce alle 13:46 e il telefono di Guerrina da quel momento in poi resta muto, salvo una serie di riaccensioni per l'invio di questi messaggi. Uno dei quali sarà poi praticamente decisivo per le indagini. Parte dopo le 17 e raggiunge un prete di colore che non era assolutamente nella cerchia delle conoscenze, non era nella rubrica di Guerrina Piscaglia, bensì nella rubrica di Padre Graziano. Ed è un messaggio depistatorio nel quale appunto lei annuncia di essersene andata con il marocchino di Gubbio.
Tutto questo è sconvolgente. Le tessere del puzzle iniziano finalmente a prendere forma, mettendo Padre Graziano nel mirino degli investigatori. La consultazione dei tabulati telefonici della donna restituisce infatti un quadro inaspettato e sorprendente. 6.118 contatti tra chiamate, tentativi di chiamate ed SMS avvenuti tra le due utenze fino al giorno prima della scomparsa della donna. 3.583 provengono dal cellulare di Guerrina verso quello del parroco e 2.535 in direzione opposta. Contatti che coprivano l'intero arco della giornata, iniziando circa alle 6:40 del mattino e terminando oltre le 22. Considerando che si tratta di telefoni di vecchia generazione, in cui magari l'invio di un lungo testo veniva diviso in vari SMS e che poi tra i contatti ci sono anche appunto i tentativi di chiamata non andati a buon fine, il numero di effettivi contatti tra i due è sicuramente inferiore a quella cifra, ma anche se lo fosse della metà, sarebbe comunque un numero di contatti davvero spropositato. Anche perché il paragone con gli altri numeri contattati da Guerrina è impietoso. Con il marito, nello stesso lasso di tempo, risultano solo 111 contatti, con la sorella 986. Anche lo stesso primo maggio i contatti tra i due sono 55, con 903 secondi di tempo complessivo di comunicazioni tra Guerrina e Padre Graziano, dove tra le altre viene messa in evidenza una chiamata partita dall'utenza di Guerrina verso il parroco alle ore 13:46 e della durata di 7 secondi. Un orario compatibile con quello dell'ultimo avvistamento della donna vista dirigersi verso la canonica. A questo proposito abbiamo intervistato Nicola Detti, l'avvocato di Mirko Alessandrini, che conoscerete meglio nei prossimi episodi.
Allora, sempre ritornando al primo di maggio, quindi a quell'incontro chiarificatore che sarà appunto un incontro che porterà alla morte a Guerrina Piscaglia, tra i contatti che sono stati accertati, perché dai tabulati telefonici si può vedere chiaramente che tipo di attività telefonica ha fatto il telefono di Guerrina Piscaglia di Alabi, è stato accertato che l'ultimo contatto tra Guerrina Piscaglia ed Alabi appunto è una chiamata di 7 secondi da Guerrina Piscaglia ad Alabi, probabilmente perché Guerrina Piscaglia si stava avvicinando in canonica e quindi lo stava avvertendo appunto della sua presenza e quindi o di aprire la porta oppure di incontrarsi fuori. Purtroppo, ecco, dai radar Guerrina Piscaglia sparisce dopo questa telefonata.
Insomma, c'è la questione della telefonata di 7 secondi e poi c'è quel messaggio inviato il 1 maggio a padre Okeke, prete nigeriano che vive a Perugia e che Guerrina non aveva mai conosciuto né di cui poteva in alcun modo possedere il numero presente invece nella rubrica di padre Graziano. Un fatto questo che, come vedremo, peserà moltissimo su questa storia e sul destino del parroco congolese. Il caso, intanto, esplode anche a livello mediatico e diverse televisioni nazionali, a partire dal mese di settembre del 2014, iniziano a fare tappa fissa a Ca' Raffaello. Quello che sembrava, almeno inizialmente, un classico caso di scomparsa ad allontanamento volontario inizia a colorarsi di tinte sempre più fosche e la rete intorno a padre Graziano a farsi sempre più stretta.
Mirko, se glielo posso chiedere, perché guardi, veramente noi non sappiamo più che pensare.
Dica,
ma
dica.
Lei ci crede davvero che sua moglie sia stata sequestrata da padre Graziano oppure sia in giro con questo giovane marocchino ambulante in cerca di lavoro?
Di sicuro non glielo so dire, ma...
Cioè, Guerrina l'avrebbe lasciato a lei e a suo figlio così per tutto questo tempo senza un cenno, senza farsi viva, non so, e dire sto bene, non mi cercate. Dite a quelli di chi l'ha visto che sto bene, non mi cercate.
Da come la conosco, in 23 anni non mi sembra che sia, era da lei a fare un atto così.
Delitti invisibili, i crimini della porta accanto. Di Elisa De Marco, scritto con Ettore Mengozzi. Musiche, montaggio e sound design, Riccardo Garifo. Coordinamento e cura editoriale, Valeria Dalcore e Marco Maisano. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Da 1 euro lo smartphone Google Pixel 8 128 giga con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro, perché 1 euro batte forte sempre. Fino al 16 maggio.